piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Disabilità e sessualità. Il tabù principale è proprio mettere assieme queste due parole. Una persona disabile già c'ha le barriere architettoniche e si lamenta, ma adesso vuole pure avere una vita sessuale, dai, non gli serve. Allora, il termine italiano sì, esiste, ed è quello con cui noi ci chiamiamo, che è OEAS, ovvero operatore all'emotività, affettività e sessualità. Possiamo essere definiti una sorta di educatori alla sessualità per le persone con disabilità, cioè non siamo ovviamente psicologi, non siamo educatori, abbiamo una formazione diversa. Ci occupiamo di accompagnare la persona ad esplorare e sviluppare una vita sessuale soddisfacente compatibilmente con la sua condizione in cui si trova.
Quella che parla è Anna, una OEAS, operatrice sessualità e disabilità, una figura professionale che in Italia non è riconosciuta. Oggi questo è il tema della trasmissione, una trasmissione limitata alle persone interessate a questo problema, logicamente, che non sono poche. In Italia, secondo l'Istat, ci sono 13 milioni di persone disabili, circa il 22% della popolazione, di cui 3 milioni sono disabilità gravi. Di queste persone è giusto che qualcuno si occupi anche del loro diritto all'effettività. C'è fu una proposta di legge proprio per ufficializzare questa figura di assistente all'emotività, all'affettività, che poi significa un accompagnatore o un'accompagnatrice verso anche un'attività relazionale che comporta la sessualità. Una decina d'anni fa ci fu una proposta Manconi-Cirinna, ma si è persa nel nulla. Agosto è stata rifatta una nuova proposta di legge, iniziativa dei deputati Furfaro, Girelli, Malvasi, Stumpo, proprio per istituzione della figura professionale dell'operatore per l'emotività, affettività e sessualità delle persone con disabilità. Di questo oggi vogliamo parlare. È un tema che probabilmente se ne parlerà un po', poi rifinirà nel nulla. Ho già visto molto ironizzare, perché naturalmente è uno degli argomenti più indicibili, quello della sessualità delle persone disabili. Come si risolve? Ma dipende da che tipo di disabilità, dipende dal grado di capacità cognitiva della persona disabile. Una persona con una limitata capacità cognitiva e anche relazionale, logicamente, ha bisogno di maggior supporto. E questo supporto, fino a che punto può essere opportuno o può creare ancora nuovamente problemi nella vita sociale di questa persona? È un tema complessissimo, delicatissimo e anche molto tabuizzato, perché in Italia non se ne parla con serenità. La mia esperienza, per quello che so io, per le persone, diciamo, con problemi di disabilità di tipo psichico, se ne occupa la famiglia a vasto raggio, o fa finta di niente, il problema non si tocca, e come va. O ho sentito anche recentemente, ci sono i famosi padri che dice: ci penso io, porto mio figlio, in questo caso figlio, da una persona che si occupi della sua vita sessuale. Ho sentito anche dire: ma prima la provo io. Quindi c'è una sorta di passaggio di catena esperienziale nel suggello della virilità intangibile. Se una ragazza la cosa è un po' più complicata. Ahimè, molte volte sono gli stessi genitori che si occupano di questo. È un tema difficile da dire, ma molte madri si occupano della sessualità dei propri figli disabili. E questa è una cosa che accade, di cui non si può parlare e non si deve parlare. Sentiamo l'ultima parte della dichiarazione di Anna, così poi centriamo più il problema.
La love giver non si occupa di quello di cui si occupa la prostituta. Il nostro limite massimo di intervento con una persona con disabilità è arrivare a un accompagnamento alla masturbazione. Chiaramente esiste sempre una minoranza di persone un po' ottuse o prevenute che tende a tagliar corto dicendo: vabbè, ok, ho capito, vai a letto con i disabili. La differenza principale è che una prostituta lavora per fidelizzare un cliente, quindi il suo scopo è quello che il cliente sia soddisfatto e possibilmente magari torni da lei. La love giver mira ad aiutare una persona a sviluppare una sua autonomia.
Il tema della legge è proprio questo: l'operatore dell'affettività e sessualità fa un intervento sulla persona limitato nel tempo ed avere una formazione per evitare che si stabilisca un legame affettivo amoroso e una dipendenza. Non arriva alla sessualità, perché quella poi è un'altra cosa. Oggi di questo tema parlerò intanto da un punto di vista proprio prettamente scientifico, perché il tema va affrontato anche scientificamente. parliamo di affettività, di relazione, ma alla fine c'è un atto sessuale che può essere compiuto in autonomia, può essere compiuto con altre persone. E questo è un tema molto delicato, e quindi la prima persona con cui voglio parlarne, la persona che più stimo come conoscitore e studioso della sessualità senza orpelli, senza condizionamenti ideologici o senza cascami moralistici. La sessualità è qualcosa che si studia da un punto di vista clinico, con tutte le sue sfaccettature e tutte le sue declinazioni. Quindi con piacere saluto Emanuele Iannini. Emanuele, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono veramente onorato di essere qui e devo dire che assolutamente penso che non c'è posto migliore che questa trasmissione per appunto esprimere una scienza della sessualità basata sulle evidenze e non sulle opinioni.
Allora, ricordo che Emanuele Iannini è professore ordinario di endocrinologia e sessologia medica all'Università di Tor Vergata di Roma, ha scritto tantissimi libri, ricordo Monogami infedeli, le basi biologiche della stabilità e instabilità del legame di coppia del 2022, Uomini che piacciono le donne, risposte scientifiche ai misteri della seduzione dell'amore, Sessologia medica, un grande trattato di psicopatologia medica e medicina della sessualità e salute della coppia. Allora Emanuele, noi ci siamo del tuo perché ci conosciamo da anni e quindi è inutile simulare rapporti che da tenere nascosti. Vediamo un po' di affrontare il problema, poi parleremo dei termini della legge e tutto. In nuce, la persona disabile ha una vita sessuale, ha un desiderio sessuale, come viene declinato a seconda, diciamo, del tipo di disabilità che ha questa persona?
Allora, la natura ha messo il sesso nelle stesse regioni del cervello dove ci sono le cosiddette funzioni neurovegetative, vale a dire dormire, mangiare, bere. Ecco, questa collocazione proprio nelle stesse regioni ci fa capire che si tratta di una attività sostanzialmente, naturalmente irrinunciabile, proprio perché non fa parte di altre. Chiaramente, come tutte queste attività, viene anche influenzata da tutto il resto del cervello, ma il nostro cervello ha nella sua parte, tra l'altro più antica, più se vogliamo da un certo punto di vista anche più semplice e quindi appunto più irrinunciabile, che si mantiene nel corso dell'evoluzione con maggiore frequenza, proprio la sessualità. Questo significa che è per l'appunto irrinunciabile, come è irrinunciabile mangiare, bere, dormire, esattamente la stessa cosa. Tra l'altro la cosa interessante è che gli stessi neurotrasmettitori, la stessa biochimica dell'alimentazione coincide sostanzialmente con quella del sesso. Questo vuol dire che se tutti ammettiamo che tutti abbiamo diritto a nutrirci, dovremmo altrettanto ammettere che tutti abbiamo diritto a esprimere la nostra sessualità.
Allora, stabilito che è un diritto inalienabile, non si può far finta che non esista questo diritto, non si può pensare che la persona disabile appartenga a una categoria angelica che deve per forza sublimare attraverso un voto di rinuncia a questo tipo di attività. Per la tua esperienza, finora come è stato affrontato il problema? Visto che di ufficiale non c'è niente, un tabù, una legge si è affossata da 10 anni, non se ne parla più, oggi viene timidamente riproposta, ma visto il clima generale di sesso non se ne può parlare nelle scuole, figuriamoci se si può parlare di sesso e disabili.
Diciamo, adesso non vorrei dire una battuta che in questi tempi è un pochino abusata, ma in Italia effettivamente i temi seri, qualche volta anche tragici, come ci sono degli aspetti tragici della sessualità della persona disabile, tragici perché non sempre si è in grado di rispondere a questi bisogni primari, questi bisogni fondamentali di tutti, persone con handicap comprese, persone disabili comprese. Appunto la nostra attitudine a trasformare queste cose serie in commedia, in farse, è assolutamente evidente. E lo dimostra come vengono generalmente accolte queste proposte, che hanno tutte un enorme merito, quello di sollevare il velo su qualche cosa che deve essere conosciuto da tutti, perché come dicevamo è appunto un bisogno primario. E che alcuni
guarda Manuel, è un tema che toccai in un mio libro in cui parlavo di mio figlio autistico. Tutte le volte lo andavo a presentare, c'è sempre qualche genitore che si alzava, cioè si vergogna di aver parlato di questo tema, è un tema che non esiste, via dicendo. Ahimè, proprio nella sfera, diciamo, della non capacità di gestire sia la propria emotività, sia la propria relazione, sia il proprio, diciamo, aspetto cognitivo, il tema è ancora più delicato.
Lo è assolutamente, perché poi, appunto, siccome il sesso in tutti, disabili, non disabili, in tutti, è appunto così profondamente radicato dentro di noi, scavare in questo territorio per qualcuno può essere, diciamo, rendere le proprie basi più fragili in qualche modo. Ecco, appunto, alla
si apre un problema da gestire, certo,
sì, sì.
Perché ha in carico una persona disabile è un problema da gestire in più, ma sì, bisogna affrontarlo, sì, secondo me.
Assolutamente, e per l'appunto quello che, ripeto, è stato fatto, la tua domanda precedente, come è andata in Italia, è andata in questa maniera, diciamo, abbastanza farsesca, nel senso che ha proposte che hanno tutti dei meriti enormi nel sollevare il problema, e poi naturalmente sono migliorabili, ovviamente, perché tutte le proposte possono avere delle aree di miglioramento, si è risposto o con l'ignorare la cosa, farla cadere nel dimenticatoio, ovvero con appunto un atteggiamento farsesco che purtroppo è abbastanza consono ad alcune persone e che non fa onore a nessuno, devo dire la verità, né a chi sorride né soprattutto a chi si esprime su cose così problematiche, delicate, appunto con il comportamento del guitto e non del...
Io direi Emanuele, intanto se qualcuno ci vuole chiamare il numero è sempre 800 24 00 24, siamo aperti ad esperienze, domande e richieste in questo campo. Io direi però all'inizio facciamo subito un chiarimento, perché non è detto che chi ci ascolta abbia il problema in famiglia, conosca il problema, cioè di cosa stiamo parlando. Diciamo, possiamo dividere in due grandi filoni comunque le disabilità, anche se è approssimativo, perché anche l'approccio è diverso. Persone che hanno un impedimento tipo fisico, proprio fisico, fisiologico, alla sessualità, che può essere superato, diciamo, con accorgimenti, capacità, tecniche, disponibilità da parte di persone che possono in qualche maniera, poi dimmi se sbaglio, io vado per intuito, in qualche maniera dare la strada giusta che persone possano poi sviluppare anche una loro affettività, anche una loro vita di relazione. È un problema di soluzione tecnica. Persone, ahimè, che non hanno una realtà cognitiva o relazionale, diciamo, nella norma, in cui bisogna porsi il grande problema. Gli faccio fare o non gli faccio fare il grande passo? Io lo dico con grande chiarezza e grande trasparenza. Mio figlio ha 26 anni. Mi pongo continuamente io il problema. Superato il problema della istruzione all'autoerotismo, perché parliamo di cose così. Io mi pongo il problema, un bel ragazzo, bello, robusto, simpatico, divertente. Faccio bene a negarglielo? O il fatto che io non faccia il grande passo, trovo una persona che lo avvia alla sessualità, gli evito un problema sociale, che poi mio figlio, ogni donna che vede, ogni persona che vede, se lui ha questo desiderio di piacevolezza, chiede o cerca di poterlo ottenere. È molto difficile a spiegargli come si fa, in che circostanze si fa, il problema del consenso. Partiamo da queste due grandi, da questa prima di biforcazione del problema.
Sì, tu hai fatto riferimento prima a questa drammaticità del peso sulla famiglia di atti, però qui c'è un altro tema che stai sollevando, è che continua anche il tema della scelta ad essere sulla famiglia, perché in realtà, non essendoci neanche, devo dire, linee guida da parte della società scientifica, e questa è una nostra colpa, è una colpa della scienza che non è mai stata realmente capace di prendere questa cosa seriamente.
Non si sbilancia.
Sì, perché, ed ecco che appunto finisce sulla sensibilità, attenzione, amorosità del genitore, capire quanto l'una cosa può essere vantaggiosa o addirittura svantaggiosa, perché io conosco perfettamente dei genitori come me, come te, perché anch'io ho problemi simili a casa mia, che sollevano esattamente lo stesso dubbio, dicendosi: ma non sarà che se poi si apre, per così dire, quella porta, diventano le istanze in una persona con disabilità cognitiva, dove i limiti che ci imponiamo, i limiti sociali che ci imponiamo quotidianamente, sono molto meno presenti, perché una delle caratteristiche anche delle più belle dei nostri figli ed è il fatto di essere molto privi di sovrastrutture sociali e anche di regole. Questa è una delle grandi ricchezze che appunto impariamo da queste persone, perché diciamoci la verità, molto spesso siamo più vittime di queste sovrastrutture, noi cosiddetti normoabili, più o meno normoabili, siamo appunto estremamente vittime di questo, e loro invece lo sono in maniera molto diversa o qualche volta appunto in maniera assolutamente minore. Beh, appunto, molti genitori si pongono questo problema, ma se io lo faccio accedere in questo modo, poi le istanze diventeranno sempre più pressanti in qualche modo, no? Su come, se, come dire, ti faccio assaggiare il, che ne so, il cornetto alla crema e poi vorrai sempre il, quel, quel tipo di cibo che prima non conoscevi. E allora, questo ancora una volta ricade sul genitore, purtroppo.
Allora, ci fermiamo un istante a dare l'informazione della borsa, ti pongo già la domanda, ti farò dopo la borsa. Sì, c'è anche il problema di una fetta di umanità si potrebbe approfittare di questa generosa, allegra, incondizionata possibilità di prestarsi ad atti sessuali di una persona non in pieno possesso del proprio, diciamo, delle caratteristiche cognitive della norma, e quindi c'è tutto un problema di persone si potrebbe approfittare. Immaginate una figlia disabile psichica con una spiccata desiderio, attitudine, piacevolezza nell'avere atti sessuali, in mano a chiunque potrebbe accadere qualunque cosa. Questi sono problemi concreti, io li radicalizzo e li semplifico, ma è l'angoscia che trapassa ogni volta ogni genitore da questo punto di vista. Poi c'è anche altri problemi, ma li tocchiamo tutti dopo l'informazione della borsa. Allora, intanto grazie a Paolo Corleone, Elisabetta Fuscone a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma. Stavo parlando con il professor Emanuele Iannini, che è ordinario di endocrinologia e sessuologia medica all'Università di Tor Vergata a Roma. Ci eravamo interrotti, Emanuele, sul fatto che la sessualità della persona disabile, oltre ad essere argomento tabuizzato, argomento non ufficialmente e scientificamente affrontato, argomento molte volte relegato in azioni individuali o familiari, non sempre fino in fondo ispirate, diciamo, alla maggior razionalità e soddisfacimento della persona, si pone anche un problema. Si pone un problema che io ho appreso da uno studio proprio di una tua allieva qualche anno fa, delle persone poi potrebbero approfittarsi anche di questo desiderio di affettività e sessualità di persone disabili a tutto raggio. Esiste il problema del devotismo in rapporto a questo tema? Nessuno lo sfiora, nessuno lo tocca.
Sì, diciamo appunto, come dicevo, una cosa che abbiamo studiato in profondità, le caratteristiche di personalità di queste persone che cercano di attirare l'interesse, e in particolare l'interesse sessuale, di persone con disabilità, che, come giustamente hai detto, tecnicamente si chiama devotismo. Devotismo è una parafilia, è una, diciamo, quelle che una volta si chiamavano perversioni, che appunto queste caratteristiche. Ma in realtà c'è un altro aspetto, che è quello che che hai messo in luce poco prima dell'interruzione, ed è quello del pericolo, senza andare nel, appunto, nel devotismo, cioè di persone che concentrano esclusivamente la loro attenzione nei confronti del disabile, andiamo semplicemente nel rischio quotidiano dell'abusatore di quartiere, diciamo così, che è purtroppo una realtà. Gli studi ci dicono che effettivamente queste persone, questi abusatori, cercano sempre, invariabilmente, di colpire ovviamente dove possono, cioè in persone più deboli, più fragili, che può essere una donna sola in una, che ne so, in un parking lot, in un parcheggio di notte, oppure può essere appunto una persona con disabilità, perché la caratteristica dell'abusatore è una e una sola, è sostanzialmente un impotente, cioè è una persona incapace di esprimere la potenza, per così dire, di ottenere l'attenzione sessuale e sentimentale di un'altra persona.
Altro tema molto tabuizzato. Sì, di cui non si parla, Emanuele, è proprio che le donne disabili hanno il doppio delle possibilità di essere molestate sessualmente o violentate rispetto agli uomini. Ma soprattutto anche nei luoghi in cui ci dovrebbe essere l'accoglienza di queste donne, un rischio altissimo. Altro tema che a denti stretti nessuno ne parla, il rischio di abuso per persone disabili e di ogni tipo di genere, ma soprattutto per le donne che sono molto più esposte spesso degli uomini, è altissimo. Quindi mi sembra corretto e coerente.
Le cronache questo riferiscono addirittura istituzioni che dovrebbero essere, appunto, come dicevi, centrate sul tema dell'accoglienza, dove appunto il mostro, chiamiamolo con il suo nome, l'abusatore, trova il terreno ideale perché si ritiene padrone e appunto colpisce in questa maniera, aggiungendo un supplemento di pena, per così dire, al genitore che ne ha già tante.
Io parlo con estrema franchezza, perché ci sono stati episodi di cui si è occupata anche la legge, non cito nei particolari, ma gli abusi su ragazzi, sui sordomuti in istituti religiosi è un tema che ha occupato le cronache. Siccome non parlano e non possono parlare, almeno è una lettura di anni fa, di decenni fa, però era, diciamo, abbastanza usuale che potesse accadere l'abuso.
Purtroppo è successo molte volte, no? E questo impone alla società, invece di ironizzare su queste cose, invece un'attenzione particolare proprio nelle condizioni dove c'è una maggiore fragilità, oggettiva fragilità, e anche la incapacità di difendersi, perché appunto poi sappiamo bene che nella maggior parte dei casi queste attenzioni sono ben lungi da essere, come dire,
finalizzate al benessere, diciamo.
Sì, ma esatto.
Allora adesso vuoi fare un punto invece proprio. Sì, prego.
No, è invece punto, semplicemente appunto, sì, una predazione, un furto.
È un predatore, chiaramente. È ancora più grave la predazione, perché come sempre i predatori si occupano di persone in minoranza di possibilità di difesa, in questo caso persona totalmente inerme, fra l'altro nel caso del sordomuto, che nemmeno può raccontarlo poi. Allora, vogliamo entrare in merito a quella che è la proposta di legge e in merito anche a questa figura, perché mi sembra che risponda a tutte le caratteristiche di garanzia che noi stiamo ponendo. Non deve creare legami affettivi, deve essere fortemente preparato, fortemente formato, fortemente controllato, quindi almeno è un primo passo. E lo faccio con Massimo Oliveri. Massimo Oliveri, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Massimo Oliveri è una figura che storicamente è stato tra i pochissimi in Italia, se non forse l'unico, che si è sempre occupato di questo problema. È fondatore del comitato Love Giver, che dal 2013 promuove la figura dell'OEAS, operatore dell'emotività, affettività, sessualità e persone con disabilità. Da 2 anni anche diversi manager del comune di Bologna. Allora, come vedi te questo rilancio della legge? Ne parlammo, pensa, 10 anni fa, io mi ricordo, quando ci fu la legge, la proposta Manconi-Cirinnà, ne parlammo, sono passati 10 anni, tutto è finito sottoterra. Alla luce anche di quello che siamo detti col professor Iannini, vedresti un passo avanti comunque positivo intanto nell'affrontare il problema?
Ah, grazie di avermi ricordato che sono già passati 10 anni.
10 anni sono passati,
diciamo, sì. La legge è stata sotterrata, ma non ci hanno sotterrato a noi, nel senso che comunque noi abbiamo fatto la formazione ugualmente e ci sono 35 operatori che sono stati formati e che a tutt'oggi lavorano comunque sul territorio. Però è chiaro che una legge al riguardo darebbe una maggiore garanzia sia a loro, sia a noi, sia soprattutto a familiari che richiedono questa figura, sia anche alle persone con disabilità. Io ho chiaramente
La proposta di legge in qualche maniera ricalca quello che già è l'esistente, lo già fanno i vostri operatori?
Allora, assolutamente sì, anche se ha un piccolo limite, che è quello che non è particolarmente dettagliata, e quindi quando non è una legge, diciamo, anche per la sua formulazione in sé molto dettagliata, può essere adito alcune letture un po' errate, come ho letto in questi giorni in qualche articolo, qualche associazione che ha messo dei dubbi o ha fatto delle quesiti, delle risposte che hanno dato magari non positive, proprio perché manca di alcuni punti forse un pochettino più dettagliati. Però io vedo,
cerchiamo
molto
di capire,
bene,
si fermano alle api, ai fiori e alle farfalle, no. E non entra nel tema.
No, diciamo che ad esempio bisogna le parti un po' che ho visto contrarie oppure obiettive a riguardo, ho visto che bisogna sottolineare bene intanto che si occupano e ci occupiamo e questa figura si occuperà anche delle disabilità cognitive, anche delle neurodivergenze, E questo è importante sottolinearlo intanto.
Nella legge non è specificato? Nella legge non è specificato?
Sì, è specificato, c'è scritto disabilità motorie, se non erro, e cognitive, credo. Però aggiungere magari anche neurodivergenze, spettro autistico, ossia essere un pochettino più chiari a riguardo forse è ancora meglio.
Anche perché tu sai benissimo che l'approccio è totalmente diverso.
Certo. E poi bisogna sottolineare che non c'è soltanto un approccio prettamente sessuale, diciamo meccanicamente sessuale, anzi c'è anche un'educazione affettiva e sessuale come parte integrante del benessere psicofisico della persona, che porta a sé a fare un percorso formativo che, come hai sottolineato tu, non fa parte soltanto dell'operatore in sé, c'è un team dietro, perché gli operatori poi ogni volta che fanno un incontro devono fare una relazione ai supervisori, che sono psicologi, psicoterapeuti ed altri, come avete ospite. Allora,
mi sembra corretto, la prima persona da tenere, non voglio dire sott'occhio, ma in osservazione, proprio l'operatore, che è un compito delicatissimo in cui possono sorgere anche un'infinità di problemi, certo, se no da garanzia.
Sottolineo anche che spesso, almeno per noi per adesso, gli operatori che hanno fatto questa formazione sono già operatori, sono educatori spesso, educatori e educatrici, sono già persone che comunque conoscono sia il tema sia anche le complicanze che ci sono a riguardo di questo tema.
Allora, fermiamoci per un secondo, sia con Iannini che con Olivieri, devo ridare velocissimo le informazioni del traffico e poi cerchiamo con gli ultimi due ospiti, con delle ultime battute, di mettere il punto su quello che potrebbe essere il vantaggio di questa legge e che secondo me sembra di vederla, di capirla come un primo gradino perché possa accadere qualcosa di rivoluzionario, su cui devo dire onestamente ho molti dubbi. Allora riprendiamo, volevo chiedere a Emanuele Iannini. Emanuele, fai tu una domanda a Massimiliano Olivieri, perché mi piacerebbe capire, proprio da un punto di vista appunto del clinico, dello scienziato, con la persona che ha già messo in atto il protocollo e conosce bene la legge, quali possono essere i punti che devono integrare, dovrebbero integrare questa legge, e punti secondo te che rimangono sospesi? Mi sembra di capire, bellissima l'educazione all'affettività, alla relazione, un passaggio fondamentale iniziale, ma alla fine sulla gestione dell'atto sessuale vero e proprio rientra, diciamo, nei parametri regolati da questa legge? Vediamo se tu riesci a domandarlo in maniera più esatta e più concreta.
No, io la domanda la accetterei in realtà un po' provocatoria, nel senso che io non sono così sicuro che sia nella disponibilità del legislatore andare così in profondità nel dire cosa è giusto, cosa è sbagliato in una dimensione generale di assoluto consenso e di assoluta adultità. Anzi, sono convinto che andrebbe messo nelle costituzioni di tutti i paesi civili un capo che dice lo Stato non può legiferare su quello che persone adulte e consenzienti fanno in camera da letto, proprio come articolo di proprio fondativo della cultura di una società. Detto questo, però, in questa situazione dove invece abbiamo appunto una non totale capacità di scegliere e di volere, come si dice, da parte appunto della persona con disabilità, la domanda è proprio questa. Forse appunto la legge dovrebbe essere molto attenta alla difesa della persona con disabilità, cioè proprio questo, piuttosto che non dire fino a dove può andare quello che chiamavamo l'assistente sessuale, adesso si chiama in una maniera un pochino più complessa perché diciamo mette giustamente in gioco anche la dimensione sentimentale, la dimensione affettiva come dei bisogni da educare in qualche modo, da aiutare nella loro espressione migliore con le persone con disabilità. Quindi la domanda appunto è questa qua, non sarà che proprio il vero punto non è tanto di dire fino a quanto può estendersi l'intervento, quanto come, quando e come appunto si può difendere la persona con disabilità, perché credo che questo sia un nodo assolutamente essenziale.
Mi sembra, Max, mi sembra molto chiaro, Massimiliano Olivieri. a un certo punto tu hai fatto subito all'inizio, hai messo subito il dito nel punto debole che in realtà va un po' specificato. Persone disabili in pieno possesso e loro facoltà di decidere hanno un impedimento tipo fisico, vanno abituate, educate, istruite su come superare, perché la testa ci starebbe al 100%, c'è un problema fisico e qui lo vedo molto, non voglio dire più semplice, ma più fattibile. Persone non hanno questa possibilità di decidere, che deve decidere un altro per loro se iniziarli o no un'attività sessuale. Ecco, chi si prende questa responsabilità?
Beh, comunque in realtà è il contrario, nel senso che proprio perché esiste la possibilità di avere questa tipologia di figura, le famiglie loro stesse, già ci hanno detto diverse volte, si sentono più sicure, perché ho sottolineato che non sono soltanto gli operatori, c'è la supervisione. La supervisione è fatta da colleghi, tra l'altro di Emanuele, che tipo Fabrizio Quattrini, insomma, che non devo descriverlo io chi è, che cosa fa e come è conosciuto, ma anche da Flavia Caretto, tantissimi altri persone altamente formate al riguardo. Cioè l'operatore non opera mai da solo o da sola, è sempre seguito da supervisori. Questa è una garanzia, non dico che poi può succedere tutto nella vita, per carità,
ma chiaro, però
rispetto ad altre situazioni è una grande garanzia questa, anzi.
Tu che conosci il problema, sono anni che te ne occupi, il passaggio successivo come viene affrontato? Il passaggio proprio dell'atto sessuale, perché inutile, va benissimo tutto questo come fase propedeutica o fase, diciamo, di contesto. Ma a un certo punto uno si deve porre il problema, cioè devo portare una persona o devo aiutarla, una persona se consenziente o una persona se penso che per lui sia una cosa positiva, ad affrontare un atto sessuale. In questo caso chi se ne occupa?
Allora, è molto complicato rispondere a questa domanda, perché i casi sono molto diversificati. Cioè il motivo per cui una persona magari non riesce ad avere un rapporto sessuale può essere estremamente diversificato, anche nella disabilità cognitiva o nelle neurodivergenze, può essere molte problematiche a riguardo. Cioè di solito noi diciamo che al massimo possiamo arrivare, gli operatori possono arrivare al massimo all'accompagnamento alla masturbazione, non possono avere sessuali con completi d'altro, anche perché purtroppo nel nostro regime, diciamo, adesso ci sono delle complicanze a riguardo. Quindi la risposta è difficile, perché in alcuni casi basta un percorso di educazione o comunque anche di consapevolezza di se stessi, di abbattere le barriere magari che uno può avere, le paure e tutto il resto, e questo magari gli dà una sicurezza ad avere anche situazioni con persone simili. Noi stiamo seguendo molte coppie ad esempio che hanno una disabilità simile e che possono in qualche modo vivere la
vengono loro aiutati,
seguiti da personale qualificato.
Guarda Massimiliano, lo dico anche a Manuel Iannini, l'importante è che se ne comincia a parlare, l'importante è che tutto non rimanga poi nelle carte ammuffite, negli archivi delle proposte di legge non vanno avanti. Ci risentiremo forse fra 10 anni con Massimiliano Olivieri e con Emanuele Iannini. A domani.